Bene, buonasera, benvenuti in gran numero a questo undicesimo appuntamento delle meditazioni riminesi. Quest'anno il tema è l'economia, anzi la filosofia della ricchezza, ottativamente così indicato, e è un'edizione che tra l'altro vede qualche piccola variazione rispetto alla consuetudine. Non siamo più nel Teatro degli Atti, siamo in questo spazio messo a disposizione dall'università e l'università stessa è parte attiva nell'organizzazione di questi incontri, specialmente di quella parte di approfondimento costituita da alcuni seminari, 5 seminari affidati proprio ad economisti, primo dei quali avrà luogo in un'altra aula qui del complesso Alberti giovedì con Alfredo Giglio Bianco, che è un componente, un responsabile dell'ufficio studi della Banca d'Italia. Come mai l'economia? Uno dice, vabbè, ovvio, visto che con quello che succede ragionarci un po', come anche la filosofia ha sempre fatto, è la cosa più ovvia del mondo. Devo dire però che la causa generativa e occasionale di questi incontri non è stato tanto quello che è accaduto negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, da settembre in avanti, ma questo processo ha avuto una lunga incubazione ed è stato e si è dato luogo a questa iniziativa anche per sollecitazione di una nuova associazione riminese che si chiama Nuove Generazioni e con la quale si è parlato di economia già da parecchio tempo e poi grazie anche all'apporto della Società Italiana degli Economisti con la quale si è soprattutto messo a punto il programma dei seminari. Noi qui oggi abbiamo una grande personalità del pensiero della cultura italiana, Emanuele Severino, che saluto come maestro di un tempo, tra l'altro, e sono ancora un po' intimidito studente quando io a Venezia, sono quasi 40 anni, pensate, facevo appena laureato le esercitazioni di psicologia in un'aula e il professor Severino sedeva a un certo punto e si metteva a guardare, quindi facendo tremare di soggezione il poveretto, no, alle prime armi. Ma Severino è stato dalle nostre parti tante volte e in modo particolare a Rimini, lo cito anche per completezza di informazione, è stato qui proprio il primo anno in cui abbiamo varato queste meditazioni riminesi, nel primo anno, nel 99, la sigla, l'argomento generale era l'antropologia del presente e il professor Severino tenne una conferenza dal titolo La tendenza fondamentale del nostro tempo, che è anche il titolo di una sua opera importante. Questo nel 99 e ritornò qui da noi nel 2005 nell'ambito di un'altra iniziativa che organizziamo. Quando dico organizziamo dico la biblioteca e i musei comunali, insomma le strutture culturali del comune di Rimini. Nel 2005 parlò in una sera nell'anfiteatro romano della guerra, sulla guerra, e si trattò in quel caso di una introduzione e commento a frammenti di Eraclito e dall'Orestea di Eschilo con la voce recitante di Toni Servillo, quindi episodio anche di grande rilievo da tutti i punti di vista. Nell'uno e nell'altro caso chi vuole li può consultare la registrazione di questi avvenimenti nella nostra cineteca, poiché furono registrati e sono tuttora conservati, sperando che la memoria volatile più o meno digitale o più o meno video non sparisca, contrariamente a quanto avviene per i codici miniati che noi deteniamo, che sono in ottimo stato di conservazione. Su difficile, forse non c'è bisogno di parlare molto di Emanuele Severino, visto il numero delle persone che sono qui presenti. È accademico dei Lincei, innanzitutto è un grande professore emerito di filosofia teoretica dell'Università di Venezia, insegna ontologia fondamentale, lavora ancora in ambito didattico, insegna ontologia fondamentale nell'Università Scienza e Salute del San Raffaele di Milano, è un accademico dei Lincei, è cavaliere di Gran Croce, e poi non lo so quanti altri riconoscimenti ha avuto sul piano nazionale e non solo, ed è autore di libri, molti dei quali sono tradotti in molti paesi, forse credo che sia il filosofo italiano più tradotto all'estero. Cito solo qualche titolo: L'essenza del nichilismo dell'82, Tecne, le radici della violenza, Il destino della necessità del 99, La tendenza fondamentale del nostro tempo che ho appena citato, Il gioco alle origini della ragione, Il destino della tecnica del 98, La gloria del 2001, Il fondamento della contraddizione del 2005, Oltrepassare del 2007, insomma, e anche un libro che la cui prima edizione è del 93 e che si intitola Il declino del capitalismo, poi ripubblicato nel 2007, il cui titolo ovviamente non poteva non spingere a tentare di invitare Severino su una riflessione intorno alla dimensione economica del comportamento umano o del pensiero dell'uomo. Ecco dunque Emanuele Severino qui con noi a parlarci del declino del capitalismo, che sicuramente non è una trattazione di argomento marxista, ma si inserisce nel quadro della visione, del pensiero dell'Occidente che caratterizza la riflessione del professor Severino. Ho detto anche troppo, penso di dover... Ecco, chiedono di aspettare un momento perché di sopra non sentono, siamo collegati con un'altra sala di uguali dimensioni e prima di passare la parola al professor Severino attendiamo il via dei tecnici perché il dire del professor Severino sia ascoltato. Prego. Si può, io l'impianto di climatizzazione, visto che lei ha posto questa domanda, è in funzione. Siete in effetti in molti, dovrei dire che quelli che sono in piedi dovrebbero, allora se dovessimo osservare le regole, uscire, solo che la situazione è un po' particolare, vi invito alla pazienza e quello che è stato fatto. Quello che si può fare è stato fatto, adesso spero che i tecnici mi sentano, non sono un conduttore di impianti termoidraulici. Però chi vuole può anche aprire la finestra, ecco, solo che può dare fastidio ad altri. Ecco. Da che però la studiamo. Adesso lei dica
se... Non è che proprio l'unico punto che sia questo...
No, ma adesso lo facciamo. Me la chiudo.
richiamo l'orologio, lo mettiamo qui, oppure lei mi fa un cenno,
intanto l'orologio
è qui, e sono le
5:12. Possiamo iniziare? Bene, professor Severino, ci scusiamo per gli inciampi del mondo della tecnica sul quale lei si è molto diffuso.
E domandiamo se va bene qui così, va bene così?
Dov'è?
Tengo così. Innanzitutto grazie all'amico professor Di Bella che, avendo parlato molto troppo bene di me, merita un applauso. Io non lo posso fare. Io non lo posso fare appunto perché ha parlato bene di me, ma mi sembrava giusto proporlo. In secondo luogo, ho apprezzato molto il fatto che il titolo di queste nostre conversazioni sia filosofia della ricchezza, filosofia della ricchezza. La filosofia riflette sul mondo e quindi è anche naturale che rifletta sulla dimensione economica. Ma poi c'è un ulteriore motivo del mio apprezzamento del modo in cui l'iniziativa è stata condotta. È un motivo contenutistico. E cioè, sempre in queste occasioni viene invitato l'economista, il sociologo, lo psicologo, il politologo, poi anche il filosofo, dove certamente è encomiabile l'iniziativa, ma è una iniziativa inevitabile ed encomiabile che suscita questo problema, che chi ascolta vede il contenuto frazionato in una molteplicità di dimensioni. La ricchezza dal punto di vista del politologo, del sociologo, dello psicologo, dell'economista e poi anche del filosofo considerato, qui sarebbe meglio parlare di astratto, della filosofia, dell'economia, eccetera, e della filosofia considerata appunto accanto alle altre discipline. Però questo accanto non va, perché e poi il peso di stabilire l'unità tra queste molte forme del tema trattato, questa volta è la ricchezza, ma potrebbe essere appunto la guerra o l'Europa o altri temi, il compito di stabilire l'unità tra questi molti volti della ricchezza viene scaricato sulle spalle di chi ascolta. E quale relazione c'è tra queste molte voci? E allora ognuno deve per conto proprio darsi da fare per avere davanti un panorama unitario, altrimenti ha dinanzi dei frammenti. Ora, si dà il caso che da 2,5 millenni sia appunto il pensiero filosofico a stabilire il
comune denominatore dei molti punti di vista, delle molte situazioni. E questo è il motivo per il quale apprezzo il modo in cui è stato impostato questo incontro, filosofia della ricchezza, perché la filosofia dovrebbe avere appunto il compito di indicare il senso unitario, altrimenti avremmo come un uomo spezzato in tante membra, è un uomo. Seconda osservazione che vorrei fare qui in esordio è la seguente. Certamente, come ha accennato il professor Di Bella, stiamo vivendo un momento di crisi economica, ma non intendo parlare di declino del capitalismo approfittando della crisi economica in atto, giacché appunto, come ha detto il professor Di Bella, di declino del capitalismo parlavo, sì, quel libro citato, uscito appunto nel 1993, ma era costituito da pezzi scritti nella seconda metà degli anni Ottanta. E si affermava appunto questa, e tuttora tengo fermo questa tesi sul declino del capitalismo. E quindi qui, forse deludendo molti, si arretra dalla dimensione dove i singoli operatori tecnici possono intervenire per risolvere la crisi, si arretra alle precondizioni fondamentali che rendono possibile la crisi, ma si arretra nel senso che è presumibile che la crisi attuale venga risolta. Anche stamattina c'era un interessante articolo di Monti sul Corriere, seguendo certe direzioni. Lui parlava per esempio dell'opportunità di togliere la discriminante da vecchi e giovani per quanto riguarda il lavoro. È presumibile che crisi di questo genere, seppur così imponenti, siano risolte con le tecniche attualmente a disposizione. Però c'è una crisi, un declino ancora essenzialmente più radicale che non quello che stiamo sperimentando in questi ultimi anni e soprattutto in questi mesi, un qualche cosa di essenzialmente più radicale. E intendo riferirmi al processo che conduce dal passato al presente della civiltà occidentale, dove al passato appartiene anche il capitalismo. Intendo riferirmi a un processo in cui i motivi che hanno condotto alla crisi del socialismo reale sono gli stessi che conducono a questa più profonda crisi e del capitalismo e di tutte le grandi forme della tradizione occidentale. Quando parlo di queste forme intendo certamente il capitalismo, ma l'illuminismo, il cristianesimo, la democrazia. È già avvenuta questa crisi per quanto riguarda il socialismo reale. L'Islam, i nazionalismi. Ecco, intendo riferirmi alla crisi di questo grandioso processo dove il passato viene oltrepassato non semplicemente per il motivo che la gente non crede più nei valori del passato, perché allora sarebbe una crisi di poco conto. La gente potrebbe tornare a credere nei valori del passato. Ma c'è una ragione perentoria che spinge, nonostante tutto, ad allontanare la civiltà attuale dal passato. Dico nonostante tutto. E nonostante tutto vuol dire... C'è qualche disordine? No. Adesso nonostante tutto vuol dire, nonostante l'apparenza che certe grandi forme del passato, come ad esempio la Chiesa Cattolica, stiano risalendo, attestandosi in una configurazione che 30 anni fa era impensabile. Intendo dunque riferirmi, parlando di declino del capitalismo, a questo processo che qui abbiamo soltanto indicato da lontano, che ha la capacità di raccogliere all'interno di sé anche un ulteriore processo a cui il capitalismo appartiene, quello che potremmo indicare così: l'emergenza della conflittualità tra le forze che sono uscite vincenti dallo scontro con il socialismo reale, e cioè nello scontro tra ovest capitalistico democratico e est e l'est del socialismo reale. Una conflittualità che restava in qualche modo occultata quando queste forze si trovavano di fronte al comune nemico, un nemico mortale, cioè il socialismo reale, appunto. Ma quando il nemico mortale è morto, o perlomeno è morto nel suo centro, quanto al suo centro, e allora la conflittualità tra queste forze è diventata visibile. Noi ci illudiamo che ci sia armonia tra, poniamo, capitalismo e democrazia, tra capitalismo e cristianesimo, tra democrazia e cristianesimo, tra cristianesimo e islam, e qui è evidente che l'armonia è discutibile. Ma per quanto riguarda i primi esempi, noi ci illudiamo che ci sia armonia. C'è invece una lotta che è determinata dal fatto che ognuna di queste forze intende presentare se stessa come capace di indicare lo scopo che la o le società debbono realizzare. La lotta sta in questo, nel far prevalere lo scopo che caratterizza ognuna di queste forze. Ed è chiaro che allora l'apparente concordanza che spesso si vuole affermare tra i grandi fattori della nostra società, per esempio democrazia, cristianesimo, capitalismo, che la concordia sia essenzialmente discorde. È inevitabile, perché, facciamo qualche esempio, la Chiesa Cattolica dice alla democrazia di non poter essere, di non dover essere una semplice procedura dove diventa legge la volontà della maggioranza. Lo sentiamo nelle orecchie, questo importante discorso della Chiesa Cattolica, per il quale la verità non può essere l'effetto di una votazione. A sua volta la democrazia procedurale del nostro tempo è tale proprio perché esclude di possedere una verità assoluta e fa diventare legge la decisione della maggioranza. E diventa quindi quanto mai attuale il motto conosciuto dalla filosofia moderna da secoli e secoli: auctoritas non veritas facit legem. La legge è fatta non dalla verità, ma dall'autorità, e in regime democratico l'autorità è appunto la volontà della maggioranza. Potremmo continuare nell'esemplificazione, ma preferisco puntare il dito sul tema che direttamente ci interessa, cioè i rapporti col capitalismo da parte, ecco, limitiamoci a questi due esempi, da parte della Chiesa Cattolica, ma anche protestante, in generale potremmo dire da parte del cristianesimo. La conflittualità tra cristianesimo e capitalismo, da una parte, e dall'altra la conflittualità tra democrazia e capitalismo. Perché anche qui il discorso centrale per quanto riguarda i rapporti tra Chiesa Cattolica e capitalismo, il tratto centrale è così esprimibile. Anche nella Centesimus Annus la Chiesa Cattolica ha affermato che il miglior sistema di produzione della ricchezza è quello capitalistico e non quello dell'economia di mercato, dell'economia pianificata. Però il capitalismo, dice la Chiesa, non può assumere come scopo il profitto privato, ma deve assumere come scopo il bene comune della società. A sua volta la democrazia intende limitare il processo in cui invece il capitalismo assume come scopo il profitto privato, ed è questo l'aspetto per il quale fino nell'epoca soprattutto reganiana si è parlato di deregulation, di eliminazione di lacci e lacciuoli che in nome della democrazia o in nome di valori religiosi o in nome di qualche altro fattore impedivano il libero sviluppo della produzione della ricchezza e in questo senso si percepisce il conflitto che c'è tra, da capo, una democrazia che vuole assumere come scopo un mondo democratico e un capitalismo che vuole assumere come scopo invece il profitto privato. Perché su questo punto si tratta di avere le idee chiare. Altre volte, parlando con economisti, mi è stato ricordato che ci sono molti capitalismi. Anche oggi ne vediamo una proliferazione quanto mai interessante, il modo in cui per esempio il capitalismo si sposa con regimi autoritari, se non che certamente ci sono molti tipi di animale, però ci deve essere pur sempre un tratto comune per il quale diciamo che e il lombrico e l'elefante sono animali, e il tratto comune, queste certamente molteplici forme di capitalismo, il tratto comune è l'assunzione da parte dell'intrapresa capitalistica, l'assunzione del profitto privato come scopo ultimo. Ora questo accade, che il capitalismo è circondato da un insieme di forze che intendono cambiare o far cambiare al capitalismo il proprio scopo, cioè lo scopo da cui il capitalismo è definito. Anche qui credo che quella che potremmo chiamare la dialettica tra mezzo e scopo dovrà essere una buona volta presa in considerazione dagli economisti e dagli scienziati sociali, perché viene usata ma si riflette troppo poco sul significato di questa dialettica. E allora proviamo, entrando finalmente in medias res, proviamo a capire qualcosa di ciò che ho chiamato dialettica di mezzo e scopo, partendo, ripeto, dalla constatazione che esiste una molteplicità di forze, le abbiamo enumerate prima, che vogliono che il capitalismo abbia come scopo non il profitto privato, ma ad esempio, ripetiamolo, il bene comune della società, che poi è diverso a seconda che sia il cristianesimo a pensarlo, perché è un bene comune cristiano, o che sia il comunismo, perché allora un bene comune poniamo marxista, ma comunque è pur sempre un qualche cosa di diverso dal profitto privato. La dialettica mezzo fine, questo ha la tendenza a mosciarsi. Ma anche questo, ma anche questo. Diciamo innanzitutto che un'azione semplice o complessa è quello che essa è in relazione allo scopo che essa si propone di realizzare. Cerco di prendere un oggetto, poniamo il pennarello, lo scopo è il pennarello nelle mie mani, allora il mio agire si configura come si configura in relazione allo scopo, questo scopo specifico che è in questo caso il pennarello nelle mie mani. Lo scopo definisce un'azione, questo Aristotele lo sapeva molto bene. Ma appunto dicevo, tende a rimanere sul sottofondo del discorso. E questo vale, questa capacità dello scopo di definire un'azione, questo vale sia che l'azione sia semplice, appunto prendere in mano un pennarello, sia che l'azione sia complessa. Un'intrapresa industriale è un'azione complessa. Il sistema capitalistico europeo è un'azione ancora più complessa, il sistema capitalistico mondiale è un'azione ancora più complessa. In ogni caso, ecco, in questo super sistema, lo scopo che lo definisce è appunto, lo stiamo ripetendo ormai da qualche volta, lo scopo è il profitto privato, cioè l'incremento del denaro inizialmente immesso nel processo della produzione. Questo è retto. Ma allora, se un'azione è definita dallo scopo, e se il capitalismo nel suo insieme è una gigantesca forma di azione, allora la volontà delle forze che prima abbiamo enumerato in conflitto col capitalismo è la volontà di far cambiare lo scopo del capitalismo e dunque di far diventare il capitalismo qualcosa di diverso da ciò che esso è. Così come cambia il mio agire se esco allo scopo di prendere una boccata d'aria, oppure se esco allo scopo di fare acquisti. I due casi, anche se il movimento del mio corpo, delle mie gambe, delle mie braccia può a un osservatore disattento sembrare lo stesso nei due casi, in effetti è un più attento osservatore, si tratta di due operazioni, di due processi diversi. Altro è uscire per acquisti, altro è uscire per prendere aria. Altro è l'azione di un medico per guarire, altro è quell'azione apparentemente identica di un medico o di quello stesso medico che ha come scopo il guadagno. Il guadagno. Apparentemente compiono le stesse operazioni, ma si tratta di due azioni essenzialmente diverse. Noi abbiamo detto prima che esistono delle forze che tendono a far diventare, a modificare, a cambiare lo scopo dell'intrapresa capitalistica. Ma si tratta di vedere se queste forze abbiano la capacità di fare questo. Sintanto che questa capacità non viene alla luce, non possiamo parlare di declino del capitalismo. Ma tra queste forze, e in qualche modo la più rilevante, è il capitalismo stesso. Diciamo cioè che il capitalismo tende alla propria soppressione proprio in quanto produzione di ricchezza. E cerchiamo di giustificare questa affermazione, perché l'indicazione del capitalismo come nemico di se stesso è la penultima, è il penultimo livello, l'ultimo al quale alluderò riguarderà la tecnica. Oggi si dice che la produzione capitalistica della ricchezza distrugge la terra. È un discorso che è stato ripreso recentemente da Barack Obama, ma è il discorso che Clinton insieme a Al Gore faceva subito dopo aver vinto le elezioni. In entrambi i casi si dice che la preoccupazione ecologica, e cioè la modificazione dell'atteggiamento degli Stati Uniti in relazione all'allora conferenza di Rio de Janeiro o le convenzioni di Kyoto, si dice che una rotazione da parte della politica economica degli Stati Uniti è conveniente per l'industria. Ma sta di fatto che va prendendo piede non solo presso le sinistre, o diciamo così, i liberal americani, ma anche nello stesso mondo capitalistico, va prendendo piede la convinzione che se si va avanti in questo modo la terra viene distrutta. E cioè il protocollo di Roma che si fece a suo tempo, in cui si diceva questo, dopo aver conosciuto il Club di Roma, dopo aver conosciuto un periodo di declino e di critiche spietate, oggi sta riprendendo quota. Se non si modifica la produzione, le risorse vengono esaurite, la crescita della demografica è insostenibile, ogni investimento è un peggioramento, ogni investimento economico è un peggioramento della situazione del pianeta. Ecco, dico, l'aspetto più decisivo è che questa convinzione, che dal punto di vista scientifico è in sospeso che sia vera, va tuttavia prendendo piede all'interno del mondo capitalistico stesso. Dico, dal punto di vista scientifico è facile che ci si trovi di fronte a metà scienziati i quali sostengono che l'inquinamento non c'è. Ho avuto recentemente l'occasione di discuterne con quel Lomborg, quell'economista ecologo olandese, ma ci sono anche coloro, ecco, che sostengono il carattere distruttivo del capitalismo. Stiamo dicendo, ma il capitalismo stesso va convincendosi della propria distruttività. E allora ecco che si presenta questo dilemma. O è vero che la produzione capitalistica distrugge la terra, e se distrugge la terra, cioè la base naturale del lavoro, distrugge anche se stesso, oppure non è vero, ma si diffonde la convinzione che sia vero, e si diffonde nel mondo stesso capitalistico, e allora il diffondersi di questa convinzione fa sì che il capitalismo assuma come scopo la salvaguardia della terra. Ma anche in questo caso il capitalismo distrugge se stesso. Per quello che abbiamo detto prima. Perché se lo scopo di un'azione definisce l'azione, e se lo scopo che definisce il capitalismo è il profitto privato, un capitalismo che assuma come scopo la salvaguardia della terra modifica appunto il proprio scopo, e quindi modifica la propria struttura, anche se a un osservatore disattento può sembrare che dopo tutto le banche continuano a funzionare, le industrie continuano a funzionare, così come all'osservatore disattento può sembrare che siano identiche l'azione del medico che agisce per guarire e l'azione del medico che agisce per guadagnare. A questo punto si può obiettare, ma questo discorso è molto astratto. è molto astratto, perché disponiamo e diventano sempre più disponibili le energie non inquinanti, di modo che possiamo supporre, questa è la replica a quanto abbiamo detto prima, qualificando come dilemma l'esito comunque autodistruttivo del capitalismo, allora la controreplica dice: no, esistono energie, o esiste la possibilità di mettere in campo energie non inquinanti, di modo che si sfugge al dilemma. E se non che il dilemma si ripropone. Si ripropone perché, cerchiamo di essere rapidi, perché qualche altra cosa vorrei dirla, vorrei avere il tempo di dirla. E perché altro è salvaguardare la terra per mantenere come scopo il profitto privato. Altro è realizzare l'incremento del profitto per salvaguardare la terra. Cioè la modificazione dello scopo si sposta, ma non si toglie. Altro è un sistema di produzione che da ultimo vuole salvare la terra e quindi adotta tecnologie non inquinanti. Altro è un sistema di produzione che adotta tecnologie non inquinanti e che non distruggono la terra, non per non distruggere la terra, ma per realizzare il profitto. Il processo si è semplicemente complicato, ma il processo rimane. Ma vorrei stringere ancora un po' di più questa argomentazione. Con quanto abbiamo sott'occhio, con gli elementi che abbiamo sott'occhio, la tecnica acquista un valore primario, dove per tecnica intendo non semplicemente il sistema delle macchine, come spesso si considera, non semplicemente il sistema delle macchine, ma l'apparato planetario. I nostri giovani lo stanno già sperimentando con la navigazione in internet, lo stanno già sperimentando il carattere planetario della tecnica. Intendo per tecnica l'apparato scientifico, tecnologico, planetario, guidato dalla razionalità propria della scienza moderna, che certamente include le strutture proprie della scienza, innanzitutto delle scienze dure, fisica, matematica, chimica, ma include anche quelle strutture che vanno sempre più realizzandosi secondo la razionalità che è propria del sapere scientifico, e cioè le strutture finanziarie, burocratiche, militari, sanitarie, educative, eccetera. Certamente noi assistiamo, soprattutto nel nostro paese, alle disfunzioni di queste strutture, ma da un punto di vista globale, e altro è la burocrazia del Settecento, del XVIII secolo, altro è la burocrazia, per quanto inefficace, anche italiana, del ventunesimo, del 2000, che è il ventunesimo secolo. Per tecnica, dunque, intendo questo sistema complesso, questo sistema di sistemi. Il capitalismo è legato a doppio filo a questo sistema di sistemi, e questo legame confonde le acque, confonde le idee, perché si è fatta largo la convinzione che capitalismo significhi unità di intraprese economica e di tecnica. Laddove questa unità è l'unità di dimensioni, ora mi propongo di mostrare, di dimensioni non solo diverse, ma tra loro opposte. Perché dico questo? Cioè, perché sostengo che la tecnica intesa in questo significato ampio, che certamente va frazionandosi, per cui il capitalismo italiano dispone di una frazione dell'apparato planetario, dell'apparato scientifico-tecnologico planetario. Perché dico questo? Se abbiamo detto, se abbiamo rilevato che lo scopo del capitalismo è l'incremento del profitto, un incremento cioè in cui il ciclo economico non sfocia in una dimensione meta-economica, ma si salda in modo che lo scopo appartenga al circolo, e ora chiarisco, se questo sta in piedi, e cioè se il capitalismo ha questo scopo, e la tecnica ha un tutt'altro scopo. E se domandiamo al tecnico di qualsiasi tipo quale sia lo sfondo ultimo che egli intende perseguire, sfondo in questo caso vuol dire scopo, e la risposta del tecnico, dopo qualche difficoltà, soprattutto dovuta a equivoci di carattere linguistico, di provenienza culturale, ma dopo un po' di difficoltà la risposta del tecnico sarà questa di ogni tecnico. E lo scopo è quello di aumentare all'infinito la capacità di realizzare scopi, che è una risposta analoga ma del tutto diversa da quella del capitalismo, perché il capitalismo intende, secondo la formula marziana che conoscono anche i nostri studenti di liceo, DM di primo, impiego di una certa quantità di denaro che, per cui si compra una certa quantità di merce, ma allo scopo di incrementare il denaro, ecco, di primo. Ecco il circolo, vengo così a chiarire il punto lasciato prima in sospeso. Il circolo che non approda una dimensione metapolitica, perché in età feudale lo scopo della ricchezza è la buona vita. Non si accumula ricchezza per aumentare la ricchezza posseduta. Ma il signore feudale, ma anche le élite del periodo pre-capitalistico e pre-industriale impiegano la ricchezza per la buona vita, per la caccia, per il godimento del cibo, per la guerra. Il circolo, cioè la produzione della ricchezza, sfocia in una dimensione che avevo chiamato meta-economica. E invece il capitalismo incomincia non tanto perché abbia tra le mani degli strumenti di produzione diversi da quelli che agiscono in età feudale. Il capitalismo più o meno incomincia con le stesse strutture produttive, se non che, questo è il lampo certamente di genio, perché il capitalismo non è semplicemente una procedura economica, ma è anche una grande filosofia. Il ciclo economico si salda nel senso che raggiunge appunto l'incremento di ricchezza, che, dicevo, è una figura analoga a quella propria della tecnica, ma essenzialmente diversa, perché la tecnica intende, avevamo detto prima, che il tecnico, qualora sia adeguatamente sollecitato, intende a risponderà dicendo che l'intenzione ultima, mi sto ripetendo, l'intenzione ultima è quella di aumentare, ripeto la formula, di aumentare la capacità di realizzare scopi, incrementare all'infinito la capacità di realizzare scopi. Allora, la sequenza del discorso era così impostata: il capitalismo non è la tecnica. E stiamo incominciando a mettere qualche pedina sulla scacchiera per mostrare addirittura la formula proposta per cui la differenza tra capitalismo e tecnica è insieme opposizione. C'è capitalismo se la penuria delle merci è totalmente svanita. C'è capitalismo, voglio dire, se le merci sono totalmente a disposizione, così come l'aria per ora è a disposizione, così come per ora l'acqua è a disposizione, non c'è intrapresa capitalistica. Merci disponibili a tutti senza impiego di denaro non sono merci, non sono vendibili. C'è capitalismo dunque solo se c'è una penuria relativa, una relativa scarsità di merci. E se questa è la condizione perché il capitalismo viva, allora il capitalismo nel suo scopo, incremento indefinito del profitto, include questo tratto, cioè la perpetuazione indefinita della scarsità media delle merci che vengono vendute. E qua parlo di scarsità media perché, come la merce venduta non può essere totalmente disponibile, così non può essere nemmeno totalmente assente. Non si vende il nulla, ma non si vende nemmeno l'aria, almeno per ora. Ma, tra parentesi, qui incominciano a venire fuori i problemi, si parla di guerre future per l'acqua, per il consumo dell'acqua. Ma per ora, ecco, non c'è un'impresa, almeno non ha consistenze rilevanti un'impresa capitalistica che venda aria o venda acqua. Lo scopo, ripeto, del capitalismo è la perpetuazione, o meglio, all'interno dell'incremento del profitto si iscrive la perpetuazione della scarsità media delle merci. E questo per quanto riguarda lo scopo del capitalismo. Ma se lo scopo della tecnica è l'incremento indefinito della capacità di realizzare scopi, e quindi è l'aumento indefinito della potenza e della ricchezza che rende possibile la potenza, allora tra le forme di impotenza che la tecnica mira ad eliminare c'è appunto la scarsità delle merci, la penuria di ricchezza, la penuria di disponibilità è una delle forme di impotenza. E noi assistiamo spesso a questo contrasto, tanto per scendere un po' nell'empirico, il contrasto tra la volontà capitalistica in certi casi di produrre certe merci lasciando da parte certe altre, perché le prime è conveniente venderle, le seconde non è conveniente venderle. Laddove l'atteggiamento di incremento indefinito della potenza non fa queste distinzioni, si propone appunto l'opposto di ciò che il capitalismo intende realizzare. E allora eccoci a, se prima abbiamo parlato di dilemma in cui si trova il capitalismo rispetto alla salvaguardia della terra, ora ci troviamo di fronte a un ulteriore specifico dilemma per quanto riguarda il rapporto tra capitalismo e tecnica. E questo ulteriore specifico dilemma può essere espresso così. Dato il contesto conflittuale in cui il capitalismo si trova, l'abbiamo esemplificato all'inizio, e ognuna delle forze in conflitto, e quindi il capitalismo compreso, è interessata a potenziare lo strumento con cui essa può prevalere sulle forze antagoniste. Questo è accaduto nello scontro tra capitalismo e comunismo, che avevano a disposizione due frazioni dell'apparato scientifico-tecnologico. Due frazioni. E ognuna delle due forze era interessata a che la frazione a disposizione fosse sempre più potente. Se noi due duelliamo, abbiamo interesse a che la spada che abbiamo in mano sia più resistente, più adatta a colpirti che non quella che hai tu. Quindi siamo interessati al potenziamento dello strumento con cui vogliamo realizzare il nostro scopo, in questo caso l'uccisione dell'avversario. Il dilemma dunque, in questo caso, è dato dal fatto che poiché tutte le forze sono tra di loro in conflitto, ognuna, e quindi il capitalismo stesso, è interessata al potenziamento dello strumento di cui dispone. E oggi lo strumento che consente la sopravvivenza dell'uomo sulla Terra è appunto l'apparato scientifico-tecnologico. Le montagne oggi sono mosse tendenzialmente sempre di più non dalla fede ma dalla tecnica. Stiamo dicendo, il capitalismo è interessato al potenziamento del proprio strumento. Ma il potenziamento del proprio strumento, siamo al punto, è il potenziamento di ciò che ha come scopo quella distruzione della scarsità, di quella scarsità delle merci, che invece appartiene essenzialmente allo scopo primario del capitalismo. Il capitalismo deve, da un lato, deve rafforzare il proprio strumento, ma dall'altro lato deve indebolirlo, perché se non lo rafforza è come il duellante che si disinteressa della potenza della spada che ha in mano. Ma se lo rafforza, rafforza quel processo che conduce alla distruzione di ciò che abbiamo chiamato condizione essenziale del capitalismo, o appartenenza allo scopo essenziale del capitalismo, e cioè la distruzione della scarsità delle merci. Questo è uno degli aspetti, forse l'aspetto centrale, per il quale dunque non ci troviamo soltanto davanti a un insieme di forze che intendono che il capitalismo cambi scopo, ma ci troviamo di fronte a una struttura di dilemmi per la quale è inevitabile che il capitalismo cambi scopo. Li richiamo molto alla svelta: o distrugge la terra distruggendo se stesso, se è vero che la produzione della ricchezza distrugge la terra, o si propone di non distruggere la terra, di salvaguardare la terra, ma allora assume come scopo qualche cosa di diverso da se stesso e dunque distrugge per salvarsi, distrugge se stesso, e questo è un primo dilemma. Secondo dilemma, è un operatore che si serve di uno strumento che insieme è costretto a potenziare e indebolire. A potenziarlo, perché altrimenti non saprebbe reggere il confronto coi propri avversari, non si imporrebbe sui propri avversari. A indebolirlo, perché altrimenti potenzierebbe ciò da cui esso è tolto di mezzo, cioè potenzierebbe quell'eliminazione della scarsità che appartiene al progetto tecnologico di incremento indefinito della potenza. Insistiamo ancora un poco su questo che potremmo dire una contraddizione generale tra mezzo e scopo, e che guardiamo in questa sede, in questo ciclo di incontri, pur essendo di carattere generale, guardiamo in relazione al tema che ci è stato proposto. E il mezzo è in contraddizione col fine, il mezzo in quanto tale è in contraddizione col fine. E anche questo è un suggerimento che darei ai miei amici economisti.
A suo tempo mi ha fatto piacere che Quadrio Curzio ascoltasse, che uno dei nostri economisti migliori ascoltasse con interesse, in qualche modo condividendo l'articolazione di questo discorso. Guardiamo quest'altro aspetto, quello che sto chiamando contraddizione tra mezzo e scopo. E facciamo un esempio: se un popolo,
di pescatori vuole vivere, deve costruire reti adatte. Ma se vuole costruire non può continuare a perfezionare le reti, perché continuando a perfezionarle non le getterà mai in mare e non prenderà mai pesci e non mangerà. Allora la rete è lo scopo, è il mezzo. Il nutrimento costituito dai pesci è lo scopo. Allora, certamente è necessario potenziare lo strumento, ma il potenziamento assoluto dello strumento, in questo caso la rete, e in questo caso il potenziamento assoluto sarebbe l'impossibilità di raggiungere lo scopo. Non si getterebbero mai le reti in mare. Così come se io voglio mettere una scala per andare là sopra, se perfeziono continuamente la scala che mi conduce là sopra, non andrò mai là sopra. Il declino del capitalismo appartiene dunque a un più ampio processo, ma anche se il tempo sta scorrendo, direi che ci siamo limitati all'aspetto più superficiale del discorso. E anzi, tra parentesi dirò, questi temi mi hanno sempre interessato, tanto è vero che il professor Di Bella ha avuto l'amabilità di ricordare quel mio libro. Però l'interesse per questi temi direi che addirittura è irrilevante se non vengono iscritti in quel più ampio tema a cui ho fatto riferimento all'inizio e che ho chiamato abbandono del passato della tradizione occidentale. La crisi, il declino del capitalismo avviene all'interno di questo abbandono del passato. Di più, che il capitalismo sia soggetto a questi dilemmi è dovuto a questo abbandono del passato. E ora vorrei chiarire perché enuncio questa tesi. Noi diciamo passato, e diciamo addirittura passato dell'Occidente. E molti, e ascoltando anche e soprattutto la cultura attuale, molti potrebbero dire: ma che cosa ci stai raccontando dell'Occidente? Oggi la scienza è specializzazione e a malapena anche la scienza storica si raccapezza quando estende i propri contenuti oltre un certo limite. Tanto più seria è la riflessione scientifica, tanto più è specializzato il campo d'indagine. E tu, potrebbe dire qualcuno, ci stai parlando di Occidente. C'è la possibilità di vedere l'inevitabilità di un plafond che sostiene le specializzazioni scientifiche. C'è anzi la possibilità di vedere che le specializzazioni scientifiche sono una conseguenza di un certo modo in cui l'Occidente ha pensato il mondo, di un certo modo in cui il pensiero filosofico dell'Occidente ha pensato il mondo. Viene fuori, cioè, da quanto mi accingo a dire, un ulteriore motivo perché i problemi che riguardano anche l'economia e quindi anche il capitalismo, come abbiamo visto prima, siano visti alla luce di questo plafond che tento di indicare con una metafora, che in quanto metafora deve essere tradotta in un concetto e quindi è da prendere con le spille. La metafora della scacchiera su cui cresce l'intera storia dell'Occidente. L'Occidente cresce sulla scacchiera costituita dalle categorie portate alla luce dal pensiero greco e soprattutto cresce alla luce del senso che il pensiero greco ha dato all'esser cosa delle cose. A un certo momento il pensiero greco pensa che le cose siano un oscillare tra l'essere e il nulla. Questo è il centro della scacchiera. Su di esso si fa tutto. E siccome la scacchiera è evocata dal pensiero filosofico, amo dire che l'affermazione marxiana relativa alla filosofia va rovesciata. Marx diceva: finora i filosofi hanno contemplato il mondo, finora la filosofia ha contemplato il mondo, ora si tratta di cambiarla. No, bisogna dire l'opposto: finora la filosofia ha cambiato il mondo, ora si tratta di capirlo. Perché finora l'ha cambiato? Ma perché qualsiasi azione noi si compia, qualsiasi azione oggi si compia, azione di tipo pratico o teorico, qualsiasi azione è un'azione che investe una cosa per darle un certo scopo. Ora, dare un certo scopo al pennarello che prima è qui e che voglio prendere in mano, significa pensare la cosa come appunto un essenziale divenire altro, un essenziale uscire dal non essere ancora nella mia mano ed entrare nel suo essere ormai nella mia mano. Attorno a questo senso della cosa, che se ci fosse tempo potremmo mostrare che è il senso in cui la cosa appare come morte, morte, già che l'uscire da sé è il morire, il diventare altro è il morire. Attorno a questo senso il pensiero tradizionale ha costruito, attorno a questo senso tragico, il pensiero tradizionale ha costruito i rimedi costituiti soprattutto dalla verità che mostra il divino. La tradizione, ecco, il passato dell'Occidente è l'uscita dal mito in cui ci si difende dal dolore del mondo costruendo quel rimedio che è il senso globale che il mondo ha all'interno del mito. Ma il mito è troppo poco, e il mito è fede, e quindi ecco la necessità che emerga quella forma di rimedio che è la considerazione vera del rimedio. Quando il cristianesimo sopraggiunge e dice per esempio ego sum veritas, è Cristo che lo dice, ego sum veritas, e intende la verità secondo la qualifica, secondo il senso che è stato evocato dal pensiero greco. Prima di qualsiasi astronomia bisogna evocare il cielo. I greci hanno evocato il senso della verità, di una verità incontrovertibile, di quella verità incontrovertibile che si è mantenuta all'interno della verità religiosa, della verità scientifica per quanto riguarda i primi secoli della scienza moderna, della verità estetica. Anche l'arte intende eseguire un'operazione che rispecchi e che tenga conto del bello in sé, ma anche della verità economica. Il capitalismo è inteso, o il paleocapitalismo, è inteso come una struttura incontrovertibile. Durante il tempo della guerra fredda correva questo tipo di slogan: i rivoluzionari sono dei malati mentali. Ma perché i rivoluzionari di sinistra sono dei malati mentali? Ma perché? Ma perché l'economia di mercato è l'ordine naturale, così come esiste un ordine naturale nella vegetazione, nella biologia. E violare l'ordine naturale oggi è il grande tema anche in relazione ai problemi della bioetica. Violare l'ordine naturale significa non tanto o non ancora o non solo andare contro una fede religiosa, poniamo quella cristiana, ma significa negare la ragione. L'ordine naturale è, si presenta anche come legge naturale, la legge, come diritto naturale, il diritto naturale. Sono i temi di questi giorni. Anche il capitalismo ha inteso se stesso come legge naturale eterna, negata alla quale ci si trova all'interno della paranoia, della patologia mentale. Il capitalismo ha fatto qualche passo in avanti rispetto al cristianesimo, come qualche passo in avanti l'ha fatto la democrazia. Questo non è un giudizio di valore, ma vuole leggere la configurazione dei protagonisti o la dislocazione dei protagonisti del passaggio che conduce dal passato al presente e al futuro dell'Occidente. Il capitalismo è più avanzato perché dopo aver concepito se stesso, l'abbiamo chiamato paleocapitalismo, dopo aver concepito se stesso come legge naturale eterna, ha riveduto la propria posizione e non per nulla oggi torna ad essere così sulla bocca degli economisti il nome di Keynes o di Schumpeter, perché il capitalismo ha capito di essere un esperimento e in quanto esperimento qualcosa che a certe volte funziona, certe volte non funziona, ma comunque non è una legge naturale eterna. Anche la democrazia ha operato di conserva un processo analogo, perché la democrazia in senso classico è quella legata alla tradizione filosofica e al divino, il vero Stato, lo Stato potente, è quello che segue l'ordinamento divino del mondo. E se non che stiamo dicendo, ecco, il nostro tempo abbandona il passato e segue la strada che è stata chiamata la strada della morte di Dio, cioè la strada della morte della verità. E questo si è ripercosso anche nel capitalismo, e non parliamo del sapere scientifico che dovrebbe essere oggi più ascoltato per quanto riguarda la coscienza critica che la scienza ha di se stessa come sapere ipotetico-deduttivo, mentre oggi viene adoperata la scienza come se certi suoi teoremi fossero verità assolute. Ma dunque, è questa situazione in cui le grandi forze, capitalismo incluso, della tradizione occidentale, e prendono via via coscienza della propria non verità, della propria non verità assoluta, della propria riduzione a opinabilità o nel migliore dei casi a legge statistico-probabilistica, è in questa situazione che può avvenire quel rovesciamento per il quale il capitalismo, che intende servirsi della tecnica come mezzo, è costretto ad assumere la tecnica come scopo. Per le considerazioni fatte sopra, giacché la conflittualità, si diceva, la conflittualità in cui si trova il capitalismo, esige che il potenziamento della tecnica cessi di essere il mezzo con cui l'intrapresa capitalistica si serve per il profitto. Accade qualche cosa di simile a quello di quel sant'uomo che era andato in Terra Santa per aiutare i combattenti, i crociati contro gli infedeli, e poi capì che le preghiere non bastavano e che doveva in qualche modo aiutare chi combatteva, e più aiutava chi combatteva e incominciava lui stesso a combattere, meno pregava, fino a che a un certo momento è diventato un combattente e non più un orante, non più un uomo religioso. Cioè lo scopo che inizialmente si proponeva è diventato subordinato al nuovo scopo che faceva dell'uomo religioso un soldato, un guerriero. Accade qualcosa, anzi, su scala, su grande scala, accade questo, che potremmo esprimere tenendo presente un grande motto evangelico: chi vuol salvare la propria anima la perderà, chi perde la propria anima la salverà. Cosa c'entra questo con la tecnica e il capitalismo? C'entra, perché stiamo dicendo che la tecnica costituisce oggi il succedaneo di ciò che inizialmente era il Dio salvifico della tradizione. Al Dio salvifico l'uomo incomincia a rivolgersi. Rivolgersi con la preghiera, e loro sanno che proprio dal punto di vista glottologico pregare significa carpire. La preghiera è un impossessamento, questo nel senso iniziale, arcaico, certo dopo superato, come ora vedremo, da una più adeguata comprensione del pregare. Ma inizialmente l'uomo si rivolge a Dio dicendogli: aiutami, salvami. Ecco, l'uomo che vuole salvare la propria anima. Ma qui Gesù dice: chi vuole salvare la propria anima la perderà. Perché? Beh, certo, il testo evangelico non scende nell'analisi del perché, ma ce lo possiamo interpretare, o se non lo interpretiamo lo possiamo dire, lo possiamo costruire, dicendo che se il Dio salvifico è uno strumento nella mia mano che ha il compito di salvarmi, allora la debolezza della mia mano rende debole la capacità salvifica di quel Dio. Non posso trattarlo come semplice strumento. Il mio rivolgermi a Lui pregando deve ruotare nel senso indicato dal testo evangelico, cioè perdere la propria anima per salvarla. E cioè è necessario che, rivolgendomi al Dio salvifico, sia io, per salvarmi, interessato a che Lui sia il più potente possibile. Perché se ciò che deve salvarmi alla debolezza che gli deriva dal suo stare nella mia debole mano, io sono perduto. Quindi io sono interessato a che il Dio che mi salva sia potente. E allora è qui che avviene la rotazione per la quale si passa dal Dio salvami, il che vuol dire fa la mia volontà, alla situazione in cui si dice sia fatta la tua volontà, che è certamente una nobilitazione dell'atteggiamento religioso, ma che esprime la situazione in cui il mezzo diventa scopo e lo scopo diventa mezzo. Abbiamo parlato, sì, di ancora un poco su questo che potremmo dire una contraddizione generale tra mezzo e scopo, e che guardiamo in questa sede, questo ciclo di incontri, pur essendo di carattere generale, guardiamo in relazione al tema che ci è stato proposto. E il mezzo è in contraddizione col fine, il mezzo in quanto tale è in contraddizione col fine. E anche questo è un suggerimento che darei ai miei amici economisti.
A suo tempo mi ha fatto piacere che Quadrio Curzio ascoltasse, che uno dei nostri economisti migliori ascoltasse con interesse, in qualche modo condividendo questa, questa articolazione, l'articolazione di questo discorso. Guardiamo quest'altro aspetto, quello che sto chiamando contraddizione tra mezzo e scopo. E facciamo un esempio: se un popolo di pescatori vuole vivere, deve costruire reti adatte. Ma se vuole costruire, non può continuare a perfezionare le reti, perché continuando a perfezionarle non le getterà mai in mare e non prenderà mai pesci e non mangerà. Allora, la rete è lo scopo, è il mezzo. Il nutrimento costituito dai pesci è lo scopo. Allora, certamente è necessario potenziare lo strumento, ma il potenziamento assoluto dello strumento, in questo caso la rete, e in questo caso il potenziamento assoluto sarebbe l'impossibilità di raggiungere lo scopo. Non si getterebbero mai le reti in mare. Così come se io voglio mettere una scala per andare là sopra, se perfeziono continuamente la scala che mi conduce là sopra, non andrò mai là sopra. Il declino del capitalismo appartiene dunque a un più ampio processo, anche se il tempo sta scorrendo, direi che ci siamo limitati all'aspetto più superficiale del discorso. E anzi, tra parentesi dirò, questi temi mi hanno sempre interessato, tanto è vero che il professor Di Bella ha avuto l'amabilità di ricordare quel mio libro. Però l'interesse per questi temi direi che addirittura è irrilevante se non vengono inscritti in quel più ampio tema a cui ho fatto riferimento all'inizio e che ho chiamato abbandono del passato della tradizione occidentale. La crisi, il declino del capitalismo avviene all'interno di questo abbandono del passato. Di più, che il capitalismo sia soggetto a questi dilemmi è dovuto a questo abbandono del passato. E ora vorrei chiarire perché enuncio questa tesi. Noi diciamo passato, diciamo addirittura passato dell'Occidente. L'Occidente. E molti, e ascoltando anche e soprattutto la cultura attuale, molti potrebbero dire: ma che cosa ci stai raccontando dell'Occidente? Oggi la scienza è specializzazione e a malapena anche la scienza storica si raccapezza quando estende i propri contenuti oltre un certo limite. Tanto più seria è la riflessione scientifica, tanto più è specializzato il campo d'indagine. E tu, potrebbe dire qualcuno, ci stai parlando di Occidente. C'è la possibilità di vedere l'inevitabilità di un plafond che sostiene le specializzazioni scientifiche. C'è anzi la possibilità di vedere che le specializzazioni scientifiche sono una conseguenza di un certo modo in cui l'Occidente ha pensato il mondo, di un certo modo in cui il pensiero filosofico dell'Occidente ha pensato il mondo. Viene fuori, cioè, da quanto mi accingo a dire, un ulteriore motivo perché i problemi che riguardano anche l'economia e quindi anche il capitalismo, come abbiamo visto prima, siano visti alla luce di questo plafond che tento di indicare con una metafora, che in quanto metafora deve essere tradotta in un concetto e quindi è da prendere con le spille, la metafora della scacchiera su cui cresce l'intera storia dell'Occidente.
l'Occidente cresce sulla scacchiera costituita dalle categorie portate alla luce dal pensiero greco. E soprattutto cresce alla luce del senso che il pensiero greco ha dato all'esser cosa delle cose. A un certo momento il pensiero greco pensa che le cose siano un oscillare tra l'essere e il nulla. Questo è il centro della scacchiera. Su di esso si fa tutto. E siccome la scacchiera è evocata dal pensiero filosofico, amo dire che l'affermazione marxiana relativa alla filosofia va rovesciata. Marx diceva: finora i filosofi hanno contemplato il mondo, finora la filosofia ha contemplato il mondo, ora si tratta di cambiarla. No, bisogna dire l'opposto: finora la filosofia ha cambiato il mondo, ora si tratta di capirlo. Perché finora l'ha cambiato? Ma perché qualsiasi azione noi si compia, qualsiasi azione oggi si compia, azione di tipo pratico o teorico, qualsiasi azione è un'azione che investe una cosa per darle un certo scopo. Ora, dare un certo scopo al pennarello che prima è qui e che voglio prendere in mano, significa pensare la cosa come appunto un essenziale divenir altro, un essenziale uscire dal non essere ancora nella mia mano ed entrare nel suo essere ormai nella mia mano. Attorno a questo senso della cosa, che se ci fosse tempo potremmo mostrare che è il senso in cui la cosa appare come morte, morte, già che l'uscire da sé è il morire, il diventare altro è il morire. Attorno a questo senso il pensiero tradizionale ha costruito, attorno a questo senso tragico, il pensiero tradizionale ha costruito i rimedi costituiti soprattutto dalla verità che mostra il divino. La tradizione, ecco, il passato dell'Occidente è l'uscita dal mito in cui ci si difende dal dolore del mondo costruendo quel rimedio che è il senso globale che il mondo ha all'interno del mito. Ma il mito è troppo poco, e il mito è fede, e quindi ecco la necessità che emerga quella forma di rimedio che è la considerazione vera del rimedio. Quando il cristianesimo sopraggiunge e dice per esempio ego sum veritas, è Cristo che lo dice, ego sum veritas, e intende la verità secondo la qualifica, secondo il senso che è stato evocato dal pensiero greco. Prima di qualsiasi astronomia bisogna evocare il cielo. I greci hanno evocato il senso della verità, di una verità incontrovertibile, di quella verità incontrovertibile che si è mantenuta all'interno della verità religiosa, della verità scientifica per quanto riguarda i primi secoli della scienza moderna, della verità estetica. Anche l'arte intende eseguire un'operazione che rispecchi e che tenga conto del bello in sé, ma anche della verità economica. Il capitalismo è inteso, o il paleocapitalismo, è inteso come una struttura incontrovertibile. Durante il tempo della Guerra Fredda correva questo tipo di slogan: i rivoluzionari sono dei malati mentali. Ma perché i rivoluzionari di sinistra sono dei malati mentali. Ma perché? Ma perché l'economia di mercato è l'ordine naturale, così come esiste un ordine naturale nella vegetazione, nella biologia, e violare l'ordine naturale oggi è il grande tema anche in relazione ai problemi della bioetica. Violare l'ordine naturale significa non tanto o non ancora o non solo andare contro una fede religiosa, poniamo quella cristiana, ma significa negare la ragione. L'ordine naturale è, si presenta anche come legge naturale, la legge, come diritto naturale, il diritto naturale. Sono i temi di questi giorni. Anche il capitalismo ha inteso se stesso come legge naturale eterna, negata alla quale ci si trova all'interno della paranoia, della patologia mentale. Il capitalismo ha fatto qualche passo in avanti rispetto al cristianesimo, come qualche passo in avanti l'ha fatto la democrazia. Questo non è un giudizio di valore, ma vuole leggere la configurazione dei protagonisti o la dislocazione dei protagonisti del passaggio che conduce dal passato al presente e al futuro dell'Occidente. Il capitalismo è più avanzato perché dopo aver concepito se stesso, e l'abbiamo chiamato paleocapitalismo, dopo aver concepito se stesso come legge naturale eterna, ha riveduto la propria posizione e non per nulla oggi torna ad essere così sulla bocca degli economisti il nome di Keynes o di Schumpeter, perché il capitalismo ha capito di essere un esperimento e in quanto esperimento qualcosa che a certe volte funziona, certe volte non funziona, ma comunque non è una legge naturale eterna. Anche la democrazia ha operato di conserva un processo analogo, perché la democrazia in senso classico è quella legata alla tradizione filosofica e al divino, il vero Stato, lo Stato potente, è quello che segue l'ordinamento divino del mondo. E se non che stiamo dicendo, ecco, il nostro tempo abbandona il passato e segue la strada che è stata chiamata la strada della morte di Dio, cioè la strada della morte della verità. E questo si è ripercosso anche nel capitalismo, e non parliamo del sapere scientifico che dovrebbe essere oggi più ascoltato per quanto riguarda la coscienza critica che la scienza ha di se stessa come sapere ipotetico-deduttivo, mentre oggi viene adoperata la scienza come se certi suoi teoremi fossero verità assolute. Ma dunque, è questa situazione in cui le grandi forze, capitalismo incluso, della tradizione occidentale, prendono via via coscienza della propria non verità, della propria non verità assoluta, della propria riduzione a opinabilità, o nel migliore dei casi a legge statistico-probabilistica. È in questa situazione che può avvenire quel rovesciamento per il quale il capitalismo, che intende servirsi della tecnica come mezzo, è costretto ad assumere la tecnica come scopo. Per le considerazioni fatte sopra, giacché la conflittualità, si diceva, la conflittualità in cui si trova il capitalismo esige che il potenziamento della tecnica cessi di essere il mezzo con cui l'intrapresa capitalistica si serve per il profitto. Accade qualcosa di simile a quello di quel santuomo che era andato in Terra Santa per aiutare i combattenti, i crociati contro gli infedeli, e poi capì che le preghiere non bastavano e che doveva in qualche modo aiutare chi combatteva, e più aiutava chi combatteva e incominciava lui stesso a combattere, meno pregava, fino a che a un certo momento è diventato un combattente e non più un orante, non più un uomo religioso, cioè lo scopo che inizialmente si proponeva è diventato subordinato al nuovo scopo che faceva dell'uomo religioso un soldato, un guerriero. Accade qualcosa, anzi, su scala, su grande scala, accade questo, che potremmo esprimere tenendo presente un grande motto evangelico: chi vuol salvare la propria anima la perderà, chi perde la propria anima la salverà. Cosa c'entra questo con la tecnica e il capitalismo? C'entra, perché stiamo dicendo che la tecnica costituisce oggi il succedaneo di ciò che inizialmente era il Dio salvifico della tradizione. Al Dio salvifico l'uomo incomincia a rivolgersi. Rivolgersi con la preghiera, e loro sanno che proprio dal punto di vista glottologico pregare significa carpire. La preghiera è un impossessamento, questo nel senso iniziale, arcaico, certo dopo superato, come ora vedremo, da una più adeguata comprensione del pregare. Ma inizialmente l'uomo si rivolge a Dio dicendogli: aiutami, salvami. Ecco, l'uomo che vuole salvare la propria anima. Ma qui Gesù dice: chi vuole salvare la propria anima la perderà. Perché? Beh, certo, il testo evangelico non scende nell'analisi del perché, ma ce lo possiamo interpretare, o se non lo interpretiamo lo possiamo dire, lo possiamo costruire, dicendo che se il Dio salvifico è uno strumento nella mia mano che ha il compito di salvarmi, allora la debolezza della mia mano rende debole la capacità salvifica di quel Dio. Non posso trattarlo come semplice strumento. Il mio rivolgermi a Lui pregando deve ruotare nel senso indicato dal testo evangelico, cioè perdere la propria anima per salvarla. E cioè è necessario che, rivolgendomi al Dio salvifico, sia io, per salvarmi, interessato a che Lui sia il più potente possibile. Perché se ciò che deve salvarmi ha la debolezza che gli deriva dal suo stare nella mia debole mano, io sono perduto. Quindi io sono interessato a che il Dio che mi salva sia potente. E allora è qui che avviene la rotazione per la quale si passa dal Dio salvami, il che vuol dire fa la mia volontà, alla situazione in cui si dice sia fatta la tua volontà, che è certamente una nobilitazione dell'atteggiamento religioso, ma che esprime la situazione in cui il mezzo diventa scopo e lo scopo diventa mezzo. Abbiamo parlato sì di anime di Dio, ma è la stessa situazione che oggi si ripropone con la tecnica, la quale, l'avevo accennato anche prima, è lo strumento col quale l'uomo oggi riesce a sopravvivere. Sì, ha un carattere matematico, scientifico, se però domani dovesse capitare che pregando le montagne si spostano più rapidamente e più efficacemente di quanto si spostino usando l'ingegneria basata sulla matematica, allora la vera tecnica non sarebbe la tecnica matematica, ma la tecnica religiosa. Quindi è per questo che non ho incisito molto sull'aspetto matematizzante della tecnica. Tecnica vuol dire innanzitutto capacità di modificare il mondo conformemente agli scopi che ci si propongono. Oggi sembra che usando la fisica e la matematica moderne il mondo si cambi più conformemente agli scopi che abbiamo, che non pregando nel senso antico della parola. Ma ecco che la situazione dell'anima che si perde guadagnandola, si verifica a proposito di questo super strumento, di questo nuovo Dio che è la tecnica. Ricordiamoci che l'abbiamo definita come apparato planetario, come sistema di sottosistemi, al quale l'uomo incomincia a dire salvami. E abbiamo visto è il capitalismo stesso che dice alla tecnica salvami. Perché quando il capitalismo deve affrontare il problema della salvaguardia della tecnica, dice alla, della terra, dice alla tecnica salvami. Cioè soltanto l'esercizio tecnologico può impedire, l'esercizio di una tecnica disinquinante o non inquinante o meno inquinante può salvare la produzione capitalistica. Quando il capitalismo dice alla tecnica di potenziarsi, tratta la tecnica come ciò a cui ci si rivolge dicendo salvami. Ma poi è chiaro che accade quello stesso che accade nel rapporto religioso, e cioè le forze e quindi il capitalismo stesso che intendono servirsi della tecnica per essere salvate, è necessario che finiscano col dire non che sia fatta la volontà di queste forze. Il capitalismo non si rivolge più alla tecnica perché sia incrementato il profitto, ma si rivolge alla tecnica affinché sia fatta la volontà della tecnica, sia fatta la tua volontà. Cioè si profila una situazione in cui andiamo verso una situazione in cui non è più che si produca potenza per aumentare la ricchezza. Andiamo verso una situazione in cui si produce ricchezza economica per aumentare la potenza. Questo è il rovesciamento, è la direzione verso cui andiamo. E non si dica che questo è un discorso tecnocratico, perché vorrei concludere, se ho ancora due minuti, con questa osservazione. Non solo la tecnica diventa lo scopo del capitalismo, ma diventa il delle altre forze. Sin dall'inizio ho detto, si badi che il capitalismo è un caso, è un prodotto notevole di una situazione globale i cui singoli fattori possono essere trattati analogamente a come stiamo trattando il capitalismo rispetto alla tecnica. Non solo la tecnica è quel super sistema di cui abbiamo detto, ma la tecnica non è nemmeno la concezione tecnicistico, scientistico, riduzionistica della tecnica. Cioè, la tecnica a cui penso è quella che si sta formando nell'avvicinamento tra il risultato del pensiero filosofico che dice al passato Dio, tu sei morto, e dall'altra parte l'accostarsi a questo punto ideale di incontro da parte dell'apparato tecnologico, come due terribili promessi sposi, dove il pensiero filosofico, dicendo Dio è morto, dice non esiste alcun limite invalicabile all'agire dell'uomo. E dall'altro lato c'è l'agire dell'uomo, che culmina oggi nell'agire tecnologico. Ma questo vuol dire che, ecco perché prima affermavo che la filosofia ha continuato a cambiare il mondo e che ora si tratta di capire il mondo, perché come prima la filosofia diceva esistono limiti assoluti all'agire dell'uomo che non possono essere oltrepassati e quindi stabiliva il comportamento dei popoli, anche se la legge La, legge prodotta dalla verità era continuamente tradita, ma era tradita alla luce, così come si può tradire una stella che continua a brillare nel cielo anche quando le si voltano le spalle. E così il pensiero filosofico del nostro tempo dice, secondo un discorso che bisognerebbe prendere in considerazione con una serietà ben maggiore di quella che noi finora abbiamo espletato, il pensiero filosofico del nostro tempo dice non può, proprio perché Dio è morto. E Nietzsche conosceva il carattere terribile di questa affermazione, proprio perché Dio è morto non può esistere alcun limite. E allora la tecnica, se ascolta, e in quanto è destinata ad ascoltare, ed è destinata ad ascoltare perché ascoltandola diventa sempre più potente, e in questo processo la tecnica non ha al di sopra della propria testa una riflessione filosofica che lascia la tecnica indifferente, perché se un uomo non sa di avere le gambe non cammina, se un uomo non sa di avere in mano una spada invincibile si lascia abbattere da un bambino. Il pensiero filosofico del nostro tempo dice alla tecnica: tu non hai limiti, cioè tu hai le gambe, tu hai la spada invincibile. E quindi il pensiero filosofico determina effettivamente la potenza dell'agire tecnico, la determina effettivamente. Non sto a considerare le obiezioni, perché magari se dopo discutiamo ci potranno venire fuori anche questi altri aspetti, ma vorrei concludere, questa volta concludo sul serio perché mi pare che abbiamo abbondantemente superato il tempo, dicendo che questo non è un discorso tecnocratico affatto. Stiamo parlando della storia, della struttura della storia dell'Occidente. Stiamo parlando di un processo in cui i motivi per i quali il capitalismo è destinato a tramontare sono determinati dal fatto che la subordinazione del capitalismo alla tecnica è dovuta al fatto che il capitalismo non può più attribuire a se stesso quel carattere di verità assoluta che tramonta insieme agli dèi dell'Occidente. Non è un discorso tecnocratico, perché dopo le traversie alle quali che ci aspettano nei prossimi anni, il processo storico mondiale va verso quello che potremmo chiamare il paradiso della tecnica, dove è verosimile che l'uomo abbia il soddisfacimento di tutti i propri bisogni primari. Non è una storia che mi invento io, ma era da capo Keynes a prospettare, per quanto riguarda i bisogni primari, un paradiso scientifico, tecnologico. Solo che il paradiso della tecnica è inevitabilmente un paradiso dove viene celebrata e vissuta la morte della verità, di quella verità assoluta, che ha ceduto il posto alle verità della scienza, cioè alle verità che ormai diventano tutte probabilità, tendenze di carattere statistico probabilistico. Proviamo a dire all'uomo: tu sarai felice, e che costui mi dica: ma è sicuro? E io gli risponda: sì, c'è una buona probabilità che tu sia felice. Diciamogli: tu resisterai dopo la morte. E lui mi dica: ma è sicuro? E io gli dica: sì, c'è una buona probabilità che tu sopravviva. Ecco, questa è la situazione che tende a configurarsi all'interno del paradiso della tecnica, dove la maggiore felicità raggiunta, probabilmente la massima che l'uomo sperimenterà lungo la sua storia sulla Terra, la maggiore felicità della raggiunta accresce all'infinito il timore di perderla. Quindi un paradiso in cui il cui carattere infernale è inevitabile. Allora, ecco perché dico, quanto stiamo dicendo non ha nulla a che vedere con un'apologia della tecnica. A un certo momento anche la tecnica, che diventa lo scopo dell'intrapresa capitalistica, e quindi non è possibile parlare di economia senza parlare del rapporto tra dimensione economica e tecnica, dove la tecnica, stiamo parlando di un processo dove la tecnica è il culmine ma di un processo che, se qualcuno conosce quello che vado scrivendo, è il progressivo rigorizzarsi della follia. Ma qui termino, ringrazio il pubblico per avermi ascoltato.
Bene, come sempre il professor Severino ci ha offerto un affresco teoretico abissale anche come profondità. Beh, un po' di tempo forse l'abbiamo per qualche domanda, c'è il nostro tecnico con il microfono, e alzi la mano chi vuole brevemente intervenire.
Come fa a essere così capace di...
No, adesso vedo. Ah, ecco, c'è un aspetto tecnico da sapere.
Allora, io volevo chiedere alcune cose. Lei ha parlato del conflitto tra il capitalismo e, diciamo, anche la religione,
sforzati,
anche il cristianesimo. E nell'ottica cristiana cattolica, recentemente hanno fatto un convegno a Rimini, due economisti, uno dell'Università Cattolica, dove ha insegnato Severino da giovane, il vice rettore, il professor Campiglio, e l'altro l'economista Zamagni di questa università di Bologna, sede di Bologna, ma è riminese. E loro hanno prospettato, diciamo così, l'ottica del bene comune, che l'economia dovrebbe, infatti era, diciamo, fatto il convegno dalle banche riminesi, dalle casse rurali, dalle casse artigiane, dalle casse che sono nate nell'area cristiana cattolica, e che il bene comune si identifica con una mediazione tra il capitalismo, diciamo, e le varie esigenze, perché nell'ottica, diciamo, dopo la Rerum Novarum di Leone XIII del 1891, c'è una collaborazione tra capitale e lavoro, perché il capitale da solo non fa niente senza lavoro, ma anche il lavoro senza capitale non fa niente. Allora, anziché un conflitto con una collaborazione, e del resto lei è esperto di filosofia, se non vado errato, la filosofia scolastica nel Medioevo ha coniato la locuzione in medio stat virtus. Ecco, quindi con questa mediazione si può realizzare un'altra notazione. Quando lei ha detto di pregare, mi viene in mente San Tommaso Moro, noto cancelliere di Enrico VIII, che dopo gli ha tagliato la testa perché non condivideva quello che ha detto, diceva, lo va a chiamare il suo segretario personale, il re ha bisogno con urgenza. E lui ha risposto: adesso sto parlando con il re del cielo e della terra, poi vado a parlare col re d'Inghilterra. Ecco, l'ultima cosa, circa la verità, lei ha citato il filosofo Tommaso Hobbes, veritas facit, legem non veritas, la legge. Ma io dico, questo in democrazia, per esempio la democrazia cristiana ha dimostrato, governando quasi 50 anni in Italia, che tra democrazia e cristianesimo non c'è un conflitto.
No?
Non c'è il conflitto, perché la democrazia è popolare e si vota liberamente. E la religione indica le verità dogmatiche che uno può credere o non credere. Grazie.
Ma la ringrazio perché effettivamente mi spinge a completare un tratto del discorso che è rimasto sullo sfondo. Lei esattissimamente ha parlato di mediazioni, ecco. Io aggiungo a completamento della sua obiezione questa espressione usata dall'allora presidente della Confindustria Abete, che parlò di circolarità virtuosa tra solidarietà ed efficienza. Allora, poco fa lei ha usato espressioni analoghe, cioè la medietà vuol dire circolo virtuoso di solidarietà, perché come lei ha giustamente richiamato, oggi ci si rende conto che se non c'è solidarietà sociale non ci può essere produzione della ricchezza, e la virtuosità, la virtù del circolo sta nel fatto che a sua volta la solidarietà richiede la produzione della ricchezza. Certamente è una questione che deve essere tenuta presente, che se non si sa rispondere a una domanda di questo genere, il discorso cade, perché la domanda dice, l'obiezione dice, ma perché non possiamo assumere come scopo e la tecnica e la salvaguardia della tecnica, della terra, e l'incremento del profitto? Perché non possiamo assumere come scopo e la solidarietà e l'efficienza? Era un discorso che mi pare, prima io abbia citato Mario Monti, che mi pare che riprenda anche questa mattina mi pare che si trattasse di un convegno a Cernobbio, anche Monti parlava in questi termini di sintesi. In questo caso allora lo scopo non è semplicemente il profitto, l'incremento del profitto, lei dice giustamente, ma lo scopo è la sintesi tra l'incremento del profitto e la solidarietà. Certamente, ma vediamo se in questo modo il capitalismo permanga, perché questo sarebbe un modo di far permanere e il capitalismo, non ci sarebbe declino del capitalismo, e il capitalismo e l'atteggiamento che lei mi pare ha qualificato come cristiano, umano, eccetera. Le faccio questo esempio. Supponiamo una coppia di sposi che mette al mondo un figlio. Allora è presumibile che la maggior parte delle azioni, o addirittura tutte le azioni di questa coppia di sposi, sia il benessere di quel primogenito. Lo scopo è il benessere del primogenito. Poi mette al mondo un secondo figlio. Domando. Lo scopo iniziale permane identico, può permanere identico. Presumo, ma siamo qui per discutere, che la risposta sia no, perché se permanesse identico lo scopo iniziale non ci sarebbe nessuna cura per il secondo genito. Quindi quando si mette al mondo un secondo genito si produce una sintesi tra l'amore per il primo genito e l'amore per il secondo genito che modifica lo scopo iniziale. Ora, qual è il primo genito del capitalismo? Applichiamo questo discorso al capitalismo. Il primo genito del capitalismo è l'opera pia, è il benessere degli operai, guardando il problema dal punto di vista storico. Il capitalismo nasce per vestire gli ignudi, per sfamare gli affamati. Allora, il capitalismo nasce con questo scopo, e non è cosa da poco, lo scopo di incrementare il profitto di chi intraprende, Il secondo genito del capitalismo è la solidarietà, perché si capisce, ma anche qui, non perché si amino gli operai, ma perché si capisce che non è necessario, non è un dovere amare gli operai da parte del capitalista, si intende, ma il capitalista capisce che il proprio interesse è fatto favorendo il benessere, fino a un certo livello, della classe operaia. E tanto che il prima citato abete si chiedeva fino a che punto può arrivare la concessione di benessere da parte del capitalista, perché oltre un certo limite c'è uno sbilanciamento che provoca il crollo del sistema produttivo. Allora il secondo genito è la solidarietà, ma come prima abbiamo detto, della coppia bennata, che mettendo al mondo un secondo figlio lo scopo non può più essere l'amore esclusivo per il primo figlio, così ora dobbiamo dire che per il capitalismo l'avere come scopo e il profitto e la solidarietà vuol dire avere come scopo una sintesi in cui lo scopo specifico del capitalismo è tramontato. Allora, in questo modo, il capitalismo tramonta proprio perché fa quello che dicono i suoi difensori. O non tramonta se i suoi difensori razzolano male, predicano male, e il capitalismo razzola bene. Perché dico questo? Perché mettere insieme solidarietà ed efficienza significa mettere in atto quella crisi del capitalismo puro, io amo chiamarlo sibi permissus, dove, altra osservazione importante, gli ostacoli che storicamente il capitalismo si è trovato di fronte non sono il cambiamento di scopo che il capitalismo è costretto ad esercitare in seguito alle sollecitazioni delle forze antagoniste. Perché anche questo mi è stato obiettato, ma tu parli di scopo del capitalismo, ma il capitalismo non è mai esistito lo stato puro, è sempre stato ostacolato dalle forze sociali, religiose, dalle democrazie incipienti, dagli stati autoritari. Anche oggi il capitalismo c'è in qualche modo in Iran, in Russia, ma in Cina, sono forme spurie, ma ostacolate di capitalismo. E allora eccola qui la mia risposta. Il fatto stesso che ci siano forze sociali che auspicano una situazione in cui lo scopo non sia più semplicemente l'incremento del profitto, ma la solidarietà, è una prova di quel declino del capitalismo che intendevo sostenere.
Volevo chiedere, lei parla del pensiero occidentale, del mondo occidentale come un continuo oscillare fra essere e nulla. Se può chiarire che il capitalismo come si colloca, non mi è stato chiaro, in questa oscillazione.
Non ho capito bene, come si colloca?
Il capitalismo come si colloca in questo oscillare fra essere e nulla, in questo momento.
Dunque, in questo momento è un ulteriore problema, il capitalismo come si colloca in questo oscillare. Potremmo dire, richiamare quello che dice Marx nel libro Primo del Capitale, quando dice che la produzione economica, si riferisce alla produzione economica anche capitalistica, trae fuori dal regno dei morti dando la forma dell'esistenza. Cioè il regno dei morti è la merce, è la cosa non ancora diventata merce, il non esserci ancora della merce, la merce che ancora è nulla o è stato naturale, quella connessione immediata della cosa col proprio ambiente naturale. Marx fa l'esempio del pesce nell'acqua. Il pesce nell'acqua non è ancora merce, bisogna che siano sciolti i legami tra il pesce e, Marx chiama orbe terraqueo, ma cito Marx, ripeto, sono grato al professor Di Bella, perché loro si saranno accorti che questo discorso che ho fatto non ha nulla, proprio nulla a che vedere con la critica marxista al capitalismo, perché il marxismo è una di quelle grandi forze del passato che costituiscono il Dio. Il marxismo sta dalla parte di Dio, la lotta di classe, il processo storico dove la lotta di classe conduce alla fine delle distinzioni di classe, è un modo di vedere Dio nella storia che proviene da Hegel. Quindi se adesso mi servo di Marx, non è perché intenda introdurre, non l'ho mai fatto, quindi non lo faccio nemmeno adesso, ma non l'ho mai fatto, di sfruttare il marxismo per mostrare il declino del capitalismo. Risposta: perché, l'avevo detto all'inizio della mia conversazione, i motivi che portano al declino il capitalismo sono gli stessi che hanno portato al declino il socialismo reale. Il socialismo reale è stato portato al declino perché è un Dio, perché il Dio teologico è una delle tante forme che assume il divino. Quando parlavo prima di legge naturale eterna, di diritto naturale, di bello artistico, potremmo dire di stato totalitario e via dicendo, di legge naturale, ecco, sono i vari modi in cui il divino si presenta nel mondo, cioè come leggi assolute. Bene, quando Marx parla del pesce nell'acqua, e ancora non è merce, deve essere, dice loslösen, deve essere sciolto il legame naturale del pesce con l'acqua affinché il pesce a terra divenga, messo nel canestro, divenga merce. Allora, anche in ogni agire si realizza quello che Platone definisce azione. Nel convivio Platone dice, più o meno le parole sono queste: ogni azione, dice, pasa poiesis, poi anche la poesia è un'azione, ogni azione è la causa che fa passare una qualsiasi cosa dal non essere all'essere. Allora ci sono le azioni semplici, quelle che fanno passare il pesce da puro elemento naturale che non è ancora merce all'essere merce, ci sono le azioni complesse che sono per esempio il capitalismo mondiale. Non c'è nulla oggi che non sia un far passare le cose dal non essere all'essere. La tecnica, dopo il discorso che abbiamo fatto, se sta in piedi, lo dico per modestia, ma se stessimo al discorso non dovrei usare la modestia, e la tecnica è il modo in cui oggi più radicalmente che in ogni altra situazione si fanno passare le cose dal nulla all'essere e dall'essere al nulla. La tecnica gestisce il processo di produzione. Ma cosa vuol dire produrre? Vuol dire far essere qualcosa che prima non c'era. Schumpeter parla di distruzione creatrice. Ma se Schumpeter, che era una persona di grande levatura e che forse non approfondiva l'aspetto filosofico, fosse stato invitato a riflettere su cosa vuol dire distruzione creatrice, era la definizione del capitalismo che dava Schumpeter, e distruzione vuol dire far passare nel nulla le vecchie forme, le obsolete forme di produzione della ricchezza, creandone di nuove, più efficaci, più concorrenziali. E questa formula di distruzione creatrice da capo va bene anche per il Dio teologico. È pensabile un cristianesimo senza un Dio creatore? Ma cosa vuol dire Dio creatore? Ma qui lo dice la stessa teologia cattolica: la creazione è il processo, è creatio, riferito alla creatura, ex nihilo sui et subiecti. Il mondo è creato dal nulla sui di sé, dal nulla di esso, e del soggetto, del subiectum. Subiectum è la materia originaria che compare nei primi versetti della Bibbia, quando sembra che ci sia un caos originario su cui interviene l'alito creatore. Quindi lei mi chiede cosa c'entrano queste categorie ontologiche di, se ho capito bene, queste categorie ontologiche di essere e non essere, di essere di nulla col capitalismo. Ma c'entrano, perché il capitalismo è una, mi sto ripetendo, una delle forme emergenti di distruzione creatrice. Ma non c'è nulla ormai nell'Occidente che non sia poiesis nel senso platonico, per cui amo dire l'Occidente è la realizzazione della Repubblica di Platone. Per cui dicevo prima, la filosofia è stata finora estremamente utile, ha evocato questo nostro modo terribile di pensare, per cui le cose sono fatte passare dal non essere all'essere. Ho detto terribile perché nel loro insieme, nella loro estensione totale, una cosa è uno sporgere provvisorio dal nulla. Leopardi, che è uno dei grandi pensatori del nostro tempo, dice: mi trovo in mezzo al nulla. Nel coro che apre il dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, vediamo se me lo ricordo, dice: sola nel mondo eterna, in cui si volve ogni creata cosa, in te morte riposa nostra ignuda natura, lieta no, ma sicura. Che vuol dire? L'unico eterno è la morte, perché questo mondo, anche se ci sforziamo di tamponarlo, di sorreggerlo, di abbellirlo, da ultimo è una sporgenza minimale nell'infinità del tempo, anche se dura miliardi di anni, ma rispetto all'infinità è una piccola luce che è immersa, preceduta e seguita dall'oscurità, quindi è un nulla. Dico terribile perché qui sta la radice della violenza dei mortali, nel pensare le cose come nulla. Se questo è l'omicidio compiuto anche dalle nobili forze divine, gli dèi sono omicidi, perché gli dèi pensano che le cose siano appunto sporgere dal nulla che essi provvedono a effettuare, oppure quando non si crede più negli dèi si crede nel caso, allora in questo caso allora è l'assenza di è l'unevarum, per citare Angelus Silesius, il senza perché il mondo c'è. Quindi la risposta è: per forza di cose il capitalismo è produzione e distruzione creatrice, per forza di cose l'ontologia regge ogni aspetto della storia dell'Occidente, quindi anche quel grande fenomeno che è il capitalismo.
Ma la conferenza si chiama Filosofia della ricchezza, allora
non ho capito.
Io vorrei capire oggi che cosa si intende per ricchezza, qual è la vera ricchezza anche secondo lei?
Per ricchezza. Sì.
Lei nella introduzione della sua lezione ha detto che la filosofia dovrebbe, come dire, comprendere, quando si parla di economia bisognerebbe partire dalla filosofia e questa dovrebbe comprendere, diciamo, tutti gli aspetti, e da qui bisognerebbe partire. E io condivido, diciamo, adesso ho fatto una sintesi molto molto, condivido questo concetto, no? Però vorrei capire anche...
Non condivide.
No, condivido questo concetto. Però guardiamo oggi, no? In questa crisi, diciamo, che c'è oggi, no?
Dunque, è il signore lì in fondo, in mezzo, che parla, perché? Per dire,
e quindi...
Dov'è?
Sul capitalismo, no? Lei diceva... Sono qua. No, oggi c'è questa crisi e quindi diciamo...
Mi scusi, io sembrava che mi disinteressassi di lei guardando...
No, ma... Quindi in questo momento di crisi del capitalismo sembrerebbe che, come dire, il capitalismo mostra un volto umano. Io non voglio, come dire, dire che questo è vero e falso, nel senso che il capitalismo ci ha permesso di star bene, ma però diciamo in certi momenti poi diciamo la crisi del capitalismo si riversa su di noi. Intanto su quel concetto che lei diceva prima all'inizio del fatto della filosofia che dovrebbe comprendere globalmente, diciamo questo, io non so poi quanto gli economisti o i capitalisti sono d'accordo con la concezione che lei prima esprimeva, quindi diciamo anche rispetto a questo. L'altra cosa è che lei dice la scienza aiuta il capitalismo, io invece penso al contrario, la scienza può essere, diciamo, uso una parola forte, l'assassina del capitalismo. Faccio un esempio concreto, cioè una volta per costruire un'automobile servivano un mese, oggi un'automobile si costruisce in 5 giorni, in poche ore addirittura. Oggi ci sono i piazzali delle automobili piene, che sono invendute. Quindi, come dire, anche la tecnologia può avere anche questo risvolto, diciamo, non del progresso, ma, come dire, poi di portare a un surplus di beni che rimangono invenduti. E quindi, diciamo, c'è anche, come dire, adesso ho estremizzato,
Quindi la stessa tecnologia che ci può aiutare ci può portare anche. E la domanda quindi è finale: come si esce da tutto questo secondo lei?
Colgo qualche aspetto di quello che lei ha detto. Lei dice non so fino a che punto si sia d'accordo con questo discorso, però quanti tra gli esseri umani oggi sul pianeta sanno della circolazione sanguigna che li tiene in vita? Possono non saper nulla, però c'è la circolazione sanguigna. Allora il fatto che ci sia, poniamo, un'opinione pubblica in disaccordo con un concetto non vuol dire nulla. Si tratta poi di vedere se la circolazione sanguigna c'è o non c'è. Questo per quanto riguarda il riscontro sociologico, il riscontro sociologico. Beh, certo, la scienza stessa può essere potente solo se non si interessa di ciò di cui si interessa la filosofia, però la scienza è come un individuo appoggiato a un muro. E se vuole camminare non deve voltarsi a guardare il muro, però ha la spinta dal muro a cui è appoggiata. In questo caso il muro è il pensiero filosofico, nel senso che c'è scienza solo se c'è l'apparire del mondo, ma non solo scienza, qualsiasi attività solo se il mondo appare. Ecco, la scienza non riflette sull'apparire del mondo. E l'apparire del mondo vuol dire l'apparire delle cose del mondo. E il pensiero filosofico sin da principio si è interessato, ha testimoniato quell'apparire del mondo su cui si fonda la scienza. Per cui, tra parentesi, se si volesse dire ma cosa stai dicendo, non sai che per esempio il cervello condiziona la mente, non sai che il linguaggio condiziona la mente, quindi anche la mente filosofica, non sai che la società condiziona il lavoro, l'impulso, l'inconscio. E bisognerebbe dire che tutte queste costruzioni sono teorie che si possono proporre a partire da quella mente originaria che è l'apparire del mondo. E quindi non è che in questo senso si deve partire dalla filosofia. Poi la scienza, se vuole essere potente, sì, non deve voltarsi indietro a guardare la struttura filosofica in quanto tale, ma ad un certo momento, quando diventa la tecnica in rapporto al capitalismo, deve sapere che l'assenza di limiti non la troviamo, che non ci siano limiti, questo fatto non lo troviamo enunciato in un libro di matematica o di fisica o di logica o di qualsiasi altra disciplina scientifica. Che non ci siano limiti è il grande all'agire dell'uomo, alla poiesis, è il grande portato del pensiero, dell'essenza del pensiero filosofico del nostro tempo. Per questo prima dicevo, la filosofia determina la potenza effettiva del sapere scientifico. E poi lei aveva avuto un accenno in fondo, aspetti, che cos'è la ricchezza? La ricchezza è una delle condizioni della potenza. Ricchezza vuol dire predisposizione di ciò in base a cui qualcuno può realizzare scopi. Questa è la definizione semplice che qui è intervenuta, ma che era data, direi, per sottintesa.
E poi chiedeva come si esce.
Come si esce da che cosa? Prima ho accennato a proposito di come si esce al carattere infernale del paradiso della tecnica, perché quello sarà il tempo in cui si incomincerà a pensare, dopo essere stati di fronte alla essenziale insicurezza della felicità raggiunta, quello sarà il tempo in cui si incomincerà a pensare a un senso della verità diverso da quello che è morto insieme al Dio, ma ha un senso che è più in alto della verità storica e del Dio storico. a chi, a qualcuno, adesso fortunatamente sono sempre di meno, che mi dice questo discorso è ateo, rispondevo dicendo che no, perché sia l'ateo sia l'amico di Dio hanno in comune quel senso della cosa, di quell'uscire, quel ritornare del nulla, che non cancella la loro differenza, ma però è il loro comune denominatore. Allora, come si esce? Siamo destinati al tramonto di ciò che sorregge la storia del mortale e con particolare intensità la storia dell'Occidente, cioè la storia in cui tutto è fatto, tutto è pensato, ritenendo che appunto noi siamo povere cose, effimere, caduche, temporanee, infinite, e che poi finisce tutto. No, questo è l'omicidio all'interno del quale si vorrebbe combattere, è il caso anche delle vicende di questi giorni. Questo è il modo di pensare comune a cattolici e a non cattolici, a credenti e a non credenti, a atei e a non atei. Questo è l'eccidio originario all'interno del quale si vorrebbe combattere la morte e l'omicidio. Si vuole combattere la morte restando all'interno della morte. Non è, come dice il Presidente del Consiglio, che lui sposa la cultura della vita. No, la cosiddetta cultura della vita, che è un'espressione di Giovanni Paolo II, e la cultura della morte sono entrambe forme più o meno esplicite di quella volontà di morte che consiste nel pensare la caducità nostra, delle nostre cose, del nostro mondo, per cui abbiamo bisogno di un salvatore, di un Dio. Detto in termini che devono sembrare mitici, noi siamo eterni. Ecco, ma chiudiamo subito questa parentesi.
E ringraziamo e salutiamo il professor Severino. Mi scuso per il disagio ambientale determinato da una rivolta della tecnica, evidentemente ci ha colpito perfidamente, e vi ricordo che giovedì nell'aula 1 di questo complesso ci sarà il professor Giglio Bianco a parlarci di economia e domenica prossima Antonio Paolucci ci parlerà dell'arte e della filosofia del denaro connessa all'arte. Grazie, buonasera.